iniziare a leggere il Salmo 139. Magari se lo leggiamo una riga per ciascuno siamo sicuri di fare il giro più volte.
Come dici tu? A chi presiede il coro?
Di David. O Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quanto mi siedo e quando mi alzo, comprendi il mio pensiero da lontano.
Il mio cammino e la mia sosta tu esamini, e tutte le mie vie ti sono note.
Il mio cammino e la mia... Infatti, non è ancora una parola sulla mia lingua, ed ecco, o Signore, tu la conosci tutta.
Dietro e di fronte tu mi circondi e poni su di me la tua mano.
Troppo mirabile la tua conoscenza per me. Così eccelsa che non posso comprendere.
Dove andrò lontano dal tuo spirito e dove lontano dal tuo volto fuggirò?
Se scalo il cielo, là tu sei, e se faccio il mio giaciglio, lo Sheol, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora e vado ad abitare all'estremità del mare,
anche là la tua mano mi conduce e mi afferra la tua destra.
Se io dico, certo, la tenebra mi avvolgerà e notte sarà la luce intorno a me.
Anche la tenebra non sarà tenebrosa per te, e la notte come il giorno risplenderà. Come la tenebra, così la luce per te.
Sì, tu hai creato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti lodo perché con prodigi sono stato fatto meravigliosamente. Meravigliose sono le tue opere e la mia anima lo riconosce molto bene.
Non era nascosta la mia sostanza a te quando fui formato nel segreto, fui ricamato nelle profondità della terra.
Il mio embrione vide i tuoi occhi e sul tuo libro tutti erano scritti i giorni che mi erano stati fissati e non uno solo tra di essi.
Ma per me, come sono insondabili i tuoi pensieri, oh Dio, come sono molteplici i loro elementi.
Se li conto, più della sabbia sono numerosi, mi risveglio e ancora sono con te.
Se tu opprimessi, oh Dio, il malvagio, e voi uomini sanguinari, allontanatevi da me.
Essi che parlano di te come di un idolo, ti riducono a cosa vana, levandosi contro di te.
Forse non odio quelli che ti odiano, o Signore, e quelli che insorgono contro di te, forse non detesto.
Di odio totale li odio. Come nemici sono per me.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri.
E vedi se c'è via di idolatria in me.
E guidami nella vita eterna.
Stasera considereremo insieme i passaggi per entrare
in un clima di preghiera, e quindi in un certo senso quasi tutto quello che diremo questa sera è preliminare al metodo ignaziano, e ciascuno si sentirà libero di adottarli o di modificarli. Comunque sia, sono davvero, insomma, in un certo senso frutto di una mia esperienza e di una mia ricerca. E leggo, perché avendo scritto mi piace leggere più che parlare. In un passaggio molto noto del Vangelo di Matteo, Gesù rivolge al Padre una delle poche preghiere che i Vangeli riportano direttamente. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Mentre trascrivevo questo passaggio mi è sorto un dubbio, e pensando si trattasse di un errore di stampa, sono andata a cercare il brano di Matteo in altre traduzioni della Bibbia. Se le virgolette sono sempre alla fine del versetto 30, Gesù fa davvero seguire alla preghiera al Padre le parole rivolte ai piccoli, e all'interno della sua preghiera al Padre questo invito alle persone che lo stanno ascoltando. Sono loro i piccoli per i quali Gesù ringrazia il Padre. Forse ancora non osiamo pensare di essere suoi discepoli, ma piccoli? E forse non ci è capitato molto spesso di porgere a Gesù in preghiera la nostra stanchezza, le nostre difficoltà. Se è così, pensare che Gesù si stia rivolgendo a noi è del tutto legittimo. Forse dunque è altrettanto legittimo interpretare la doppia serie di affermazioni di questo brano come una risposta di Gesù al nostro desiderio di imparare a pregare insieme a Lui. In questa luce, il Maestro sembrerebbe suggerirci che sì, l'iniziale esercizio di disciplina richiesto per apprendere il metodo ignaziano può essere paragonato a un gioco. Tuttavia, se sapremo portarlo con mitezza e un'umiltà di cuore simile alla sua, presto quel gioco ci apparirà leggero e dolce e ci darà un ristoro che né il tanto studio né i successi che premiano la dimostrazione di grande intelligenza e cultura potranno mai darci. Quel gioco, ci assicura Gesù, ci porterà a conoscerlo sempre meglio e attraverso di lui a conoscere il Padre. Riascoltando le presentazioni di mercoledì scorso, pensavo che la responsabilità che molti di noi si attribuiscono riguardo alla mancanza di costanza nel pregare probabilmente è eccessiva, che ne siamo responsabili solo in parte, perché è davvero difficile rubare un po' di tempo ai ritmi di lavoro imposti dal mondo in cui ci troviamo a vivere. La società contemporanea dà valore soltanto all'azione. Riscoprire la dimensione contemplativa della vita, con la speranza di diventare un giorno contemplativi in azione, come i primi compagni di Sant'Ignazio, richiede una dedizione immensa oggi, ma richiede prima di tutto rispetto verso noi stessi. È un tipo di umiltà che al ringraziamento di Gesù al Padre per i piccoli osa unire le parole del profeta Isaia: perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Questo versetto di Isaia vi invito a usarlo come
un mantra, se vogliamo, in parallelo alla preghiera di Gesù e a Kyrie eleison. Quindi una mano chiede misericordia e perdono perché sono peccatore, e l'altra mano si sente e si autorizza a dire a se stesso: questa cosa magnifica che Dio ci ama e ci stima, e che siamo preziosi ai suoi occhi. Dunque, certi che questo gioco sia leggero, possiamo entrare nel merito della preghiera. Un primo interrogativo per chi ancora non è abituato a pregare è: dove pregare? Matteo fa dire a Gesù: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. L'ideale sarebbe poter dedicare una stanza soltanto alla preghiera, ma poiché sono pochissime le persone che possono permettersi una cappella privata, seppure senza tabernacolo, verosimilmente dovremmo accontentarci di una poltrona, un divano o una sedia in una camera in cui in altri momenti della giornata si svolgono altre attività. Se però ci manterremo costanti nella scelta del luogo in cui perdiamo, presto ci accadrà di percepire in quella poltrona, quel divano o quella sedia un'energia speciale che li rende quasi indispensabili alla nostra preghiera. E anche quando avremo imparato a pregare tanto bene da sentirci a nostro agio ovunque, tornare a sederci su quella poltrona continuerà a consentirci di raggiungere uno stato di preghiera profonda in brevissimo tempo, come quando adoriamo il Santissimo Sacramento in una chiesa che ci è particolarmente cara, oppure ci rechiamo sulla tomba di una persona a cui abbiamo voluto molto bene. La sedia si carica, è come se, come i luoghi sacri si caricano delle preghiere di tutti coloro che ci sono andati in pellegrinaggio, così la nostra poltrona si carica e ci verrà difficile pregare altrove. È un tipo di energia simile a quella dello scialle di preghiera della tradizione ebraica. Coprirsi, avvolgersi nello scialle della preghiera, non ha un significato meramente rituale. La preghiera diventa tutt'uno con lo scialle. A poco si scopre di entrare in preghiera anche semplicemente immaginando di avvolgersi in quello scialle o di sederci su quella sedia. L'abitudine di pregare in uno stesso luogo, inoltre, ci consentirà di avvertire sempre più nitidamente le differenze tra un tempo di preghiera individuale e l'altro, o tra preghiera individuale, preghiera in comunità e preghiera eucaristica, o ancora tra preghiera a occhi chiusi nella penombra della nostra stanza e preghiera all'aperto nella natura. In quale periodo del giorno pregare? Questa domanda mi ha impegnata per molto tempo. Detesto svegliarmi presto al mattino. E quindi, quando ho iniziato a pregare regolarmente, ero convinta che l'ora più adatta per me fosse verso la fine della giornata, per non parlare intorno alle 2 di notte, anziché al mattino, come facevano i miei compagni consacrati, che al mattino si concedevano solo un caffè prima di andare in cappella. Spesso però mi scoprivo troppo stanca o troppo distratta. Negli anni l'esperienza di iniziare la giornata con la preghiera mi è stata sempre più chiara. Tutto quello che si fa durante il giorno prende un tono diverso e anche le situazioni più banali si caricano della presenza di Dio, quando Dio sceglie di comunicare di noi attraverso di esse. anche in questo caso tuttavia non esistono regole fisse, ciascuno deve sperimentare e scoprire da solo, da sola, il tempo e il ritmo di preghiera più appropriati per lui. Dio ci aiuterà anche in questo, non dimentichiamolo mai, quando preghiamo non siamo soli, non preghiamo da soli, in realtà non siamo mai soli. Ci sarebbe, ma ve ne parlerò quando saremo un po' più in confidenza, un magnifico capitolo in un antico libro di Carlos Castaneda, A scuola dello stregone, in cui faceva di questa ricerca del luogo di potere, quindi del luogo di preghiera, dedicava tantissimi capitoli, cioè è come c'è un luogo per noi e dunque come con il pendolino per l'acqua andare a cercare e dedicarsi un po' di tempo a capire qual è il luogo più adatto e qual è il tempo più adatto, è anche questo parte di un'esperienza spirituale molto interessante e molto importante. La durata di ciascun luogo di preghiera. Il metodo della preghiera ignaziana richiede circa un'ora. Non è molto in verità se consideriamo il tempo necessario per accordare uno strumento musicale e poi per suonare un intero brano. Accordare il corpo, la mente, le emozioni richiede tempo. Bisogna dare la giusta attenzione a se stessi, al ritmo del respiro, al battito del cuore, prima di poter essere pronti a percepire la presenza dell'altro, per poter vedere, osservare i gesti, ascoltare le parole, sentire il profumo dell'altro. Se non accordiamo il nostro strumento, se non tendiamo i nostri sensi interiori verso l'altro, la nostra preghiera non potrà trasformarsi in una relazione. Rimarrà soltanto una sequenza di piccole strategie per ottenere quello che vogliamo e di cui già abbiamo deciso di avere bisogno. Rimarrà sempre autocentrata. In sé i nostri bisogni sono degni, sono un'espressione della nostra umanità e del nostro potenziale divino. È il modo in cui li viviamo e li presentiamo a fare la differenza. Quando esprimo un mio bisogno, sono attenta alla possibilità dell'altro di accoglierlo. È la stessa differenza che separa la ricerca di una vera relazione da un esercizio di cortesia formale, borghese, o l'umiltà e l'onestà dalla manipolazione. Se la nostra disposizione verso la preghiera e il nostro predisporci all'incontro non hanno le caratteristiche della relazione, non potremo lasciarci sorprendere dalla misteriosa realtà della presenza e della comunicazione di Dio. Dalla preghiera non riceveremo nient'altro che il riflesso dei nostri desideri e anche qualora questi venissero soddisfatti, rimarremmo nel dubbio che si tratta di una coincidenza o, nella migliore delle ipotesi, di un dono ricevuto da un donatore ignoto che sempre rimarrà tale. In altre parole, abbiamo bisogno di raggiungere una certa temperatura spirituale perché l'incontro con Dio possa accadere. Se dedichiamo alla preghiera soltanto qualche minuto, la nostra comunicazione verso Dio e con Dio non potrà mai essere davvero profonda. Un secondo aspetto, anzi un secondo esempio banalissimo. A tutti sicuramente è capitato, almeno al mare, di provare di buttare la pasta, gli spaghetti prima che l'acqua bolla. E sicuramente l'esperimento è fallito. Quindi allo stesso modo, se non raggiungiamo la temperatura di bollore, quella temperatura e quell'atmosfera spirituale in cui la preghiera può accadere, l'incontro non accade. Non è necessario che accada tutti i giorni, non è necessario sempre, ma riconoscere quando e metterci a disposizione al meglio di noi stessi e quindi accordare il nostro strumento al meglio di noi stessi è importante. Un secondo aspetto.
Dedicare alla preghiera un tempo relativamente lungo e costante ci permette di notare un interessante fenomeno. Quella stessa ora a volte ci sembrerà lunghissima, altre volte brevissima, e avremo l'impressione di essere stati con gli occhi chiusi solo qualche decina di minuti. Quell'in più è contemplazione, è il picco della contemplazione. La volta successiva, le volte successive, sapremo esattamente che cosa cercare e che cosa desiderare da Dio. Ci faremo ancora più attenti all'altro, alla sua libertà nell'entrare e nell'uscire della nostra vita e alla sua infinita capacità di sorprenderci. Qui un altro elemento interessante è che magari sono passati 40 minuti, magari 50 minuti, magari anche un'ora e siamo arrivati in quota. Siamo arrivati, cioè c'è una parte di consapevolezza che sa che ha raggiunto quella quota e improvvisamente ci si dice: bene, allora adesso basta. È nell'esperienza di Sant'Ignazio che dice: piuttosto allungare che non diminuire. Cioè siamo arrivati in quota, la tentazione o anche la paura o anche l'emozione è quella di ritirarci e invece proprio in quel momento sta arrivando il dono. Quando avremo maturato un po' di esperienza, potremo raggiungere la stessa temperatura spirituale anche in 20-30 minuti, magari anche in 10. Il tempo della preghiera potrà tornare a dare la precedenza al lavoro apostolico, al lavoro quotidiano. A quel punto apprezzeremo il sabato, le giornate, le ore dedicate interamente al Signore, come il lusso più grande che esiste. La preghiera, la posizione del corpo, dunque abbiamo individuato la nostra poltrona, abbiamo individuato l'ora del giorno o stiamo cercando di rimanere fedeli all'ora che abbiamo individuato fino a quando non cambieremo idea, e a questo punto il corpo. Nella preghiera profonda, nella contemplazione, la consapevolezza si libera dagli stimoli del mondo esterno e allo stesso tempo diventa estremamente vigile, come accade nel dormiveglia. Ma come nello stato di dormiveglia, facilmente ci troviamo a scivolare dalla preghiera nel sonno. Scivolare dalla preghiera nel sonno, almeno a me è capitato durante i ritiri, i primi 2 o 3 giorni si è così stanchi che si dorme. Allora si va dal direttore spirituale e si dice: ma come? Sono qui, sono arrivato tutto carico e ho dormito 2 giorni di fila. E felicemente, se questa persona non è burbera, dice: certo, è un dono anche questo. Quindi di per sé scivolare nel sonno non è peccato. Capita di scivolare anche spesso nel sonno, c'è sempre quella soglia in cui non sappiamo se stiamo dormendo o se stiamo pregando, perché appunto sono molto vicini i due stati, quindi il discernimento serve anche a questo, no? A non illudersi di essere in preghiera profonda e in realtà si sta facendo una pennichella fra noi e noi. Però se questo accade, ben venga, purché ne siamo consapevoli. Sicuramente la preghiera contemplativa, come le discipline orientali insegnano, è di estrema lucidità. Di nuovo c'è una differenza fra una consapevolezza chiara e spirituale e la mente che fa finta di essere super arzilla. Quindi la mente va sospesa e la consapevolezza va attivata di capire la differenza fra la mente sveglia e arguta, e la consapevolezza non è semplicissima. Non so se ci sono regole, tu le sai. Non so. Esperienza. Il modo più efficace per consentire che la preghiera mantenga un livello di consapevolezza vigile, attento, rilassatamente concentrato è tenere la schiena eretta. Che si preghi stando in piedi, in ginocchio, seduti su una sedia o nella posizione del loto, la schiena eretta consente al corpo di raggiungere il migliore equilibrio con la forza di gravità e dunque di pesare il meno possibile. Alla mente di sospendere più facilmente le attività razionali, in altre parole di attivare i processi di immaginazione, visione, intuizione, empatia, intelligenza spirituale, memoria profonda, che sono propri all'emisfero destro del cervello. Le ultime ricerche in neuroscienze smentiscono che una parte del cervello sinistra-destra sia delicata e delegata, ma se qualcuno vorrà farci una lezione in merito, noi vi saremo molto grati. Per ora manteniamo questa separazione che vede il femminile, che ha la parte destra del cervello più attiva del maschile razionale, dominato dalla parte sinistra, pestato da almeno sempre. E quindi benvenga il femminile con i suoi rischi di andare troppo veloce e troppo di fantasia e di emozioni. E all'anima, allo spirito, di raggiungere lo stato di quiete che le consentirà di incontrare Dio. A questo proposito potrebbe essere interessante approfondire la relazione che esiste tra posizione eretta e essere giusti, retti al cospetto di Dio nella Bibbia e nella tradizione ebraica. D'altra parte l'uomo è l'unico animale eretto che c'è e ci dicono anche l'unico in grado di entrare in una relazione con Dio, perduta col peccato originale naturalmente. Quando avremo maturato una certa abitudine a stare eretti e ad attivare le parti più sottili della nostra consapevolezza, ci basterà uno scialle. Non ci sentiremo disturbati dall'ambiente che ci circonda e riusciremo a pregare anche da sdraiati senza più addormentarci. La respirazione. In ebraico la parola ruach significa sia respiro che spirito. Prestare attenzione al respiro ci permette di essere più consapevoli della presenza costante di Dio nella nostra vita e nella nostra preghiera, dell'attività dello spirito che continuamente nutre le cellule del nostro corpo, che ci guarisce e ci trasforma. Ad ogni respiro inspiro amore ed espiro dolore, il mio dolore. Un giorno, se mai mi riterrà pronta per ricevere un compito tanto sublime, Dio mi insegnerà a inspirare amore ed espirare amore. E dunque, quando incontrerò persone che soffrono, mi accadrà di inspirare dolore, il loro dolore questa volta, e di espirare amore, l'amore di Dio che guarisce. In quel momento capirò di aver raggiunto una dimensione autenticamente contemplativa anche nella vita di tutti i giorni, contemplazione in azione. Posso però desiderare che questo accada, farne l'oggetto della mia preghiera fin da ora. Con l'immaginazione posso fare questo esercizio ben prima che quella realizzazione diventi una realtà nella mia esperienza di discepolo, di apostolo, di piccolo al servizio di Dio e del Regno. Più umilmente, prestare attenzione al respiro durante la preghiera è anche un modo molto efficace per allontanare le distrazioni. La mente, infatti, riesce solo a fare una cosa per volta. Quando è impegnata a osservare il respiro, non ha altra energia da offrire alle distrazioni. Se tornare subito a osservare il respiro mi risultasse difficile, posso ricorrere a un semplice stratagemma.
Appena mi accorgo della presenza di una distrazione, anziché seguirla o al contrario opporle resistenza, mi rivolgo alla distrazione come se fosse un bambino. Le prometto che mi occuperò di lei tra mezz'ora, un'ora al massimo, e la invito ad aspettarmi in un'altra stanza. Il bambino mi conosce, sa che sono una persona di parola, che mantiene le promesse e verosimilmente ubbidirà. Poi torno a osservare il respiro. Se invece la distrazione nasce da una preoccupazione seria, se per esempio è causata da un dolore profondo che mi affligge o che sto a affliggere il mio prossimo, valuterò di volta in volta se per il tempo della preghiera sia il caso di cercare di metterlo da parte, di ridurre quanto più possibile l'effetto che in quel momento provoca in me, oppure se farne l'oggetto della preghiera e leggerlo alla luce del brano biblico sul quale sto per pregare o con altri brani che la memoria potrebbe suggerirmi. La preghiera ha lo scopo di mettermi in relazione con Gesù, con Dio, a partire dalla mia realtà esistenziale, di farmi crescere nelle situazioni in cui vivo, prima di tutto. Non è un modo per evitarle e non è una fuga. Mettersi alla presenza. Quando sento di essere pronto per pregare, dedico ancora qualche minuto a riportare alla mente la ragione del mio essere lì. In silenzio invoco la presenza di Dio su di me, mi apro alla sua presenza. A volte, anche se non sempre, sento che l'atmosfera intorno a me si trasforma. È una sensazione ineffabile, ma molto precisa. Non mi sarà possibile descriverla ad altri, ma in me non lascia dubbi. Questo apre un aspetto molto importante sul quale interrogarsi con la nostra quarta quinta mano questa sera. Quando nel passato mi è capitato di sentire in modo distinto la presenza di Dio, come l'ho riconosciuta? E provo a tornare in preghiera in quel momento. Un esercizio importante che si fa, almeno che mi hanno fatto fare e che può essere utile, è di scandire la propria vita in 10 anni. Ignazio suggerisce anche a seconda della casa, delle case che si sono cambiate, e quindi di tornare a quel periodo della mia vita o a quella casa in cui ho vissuto e di chiedermi quali esperienze mi hanno fatto sentire di più la presenza di Dio. Molto spesso per i cristiani è il giorno della prima comunione, ma potrebbe anche non essere affatto così. Lo stesso esercizio,
prima comunione,
sì, potrebbe non essere così, però insomma, mettersi il vestito bello, la maestra di catechismo, la maestra di catechismo erano persone carine, era un bel momento, sicuramente emotivamente molto forte. In parallelo, ed è bene annotarselo, quindi questo sarà un lavoro privato, privatissimo, così come si chiede qual è la storia di benedizione di ciascuno, si chiede sempre a scansione di 10 anni o delle case, la storia dei peccati, sia i peccati vissuti che i peccati subiti, per individuare e così cominciare a riconoscere dei pattern. Le storie si ripetono, i dolori si ripetono, i dolori che io ho provocato e quindi i peccati sono anche compensati dai dolori che ho subito. Peccato è anche quello che è stato fatto contro di me e che mi ha ferito, e in questo senso tutti facciamo parte di un mondo di peccato collettivo. Anche le persone più innocenti che ci siano
fanno parte di una struttura e di un sistema che ha una forte abitudine al non amore. Il secondo punto, sempre nella linea per aiutarci a mettere la presenza di Dio come una sorta di lavoro preliminare, è come descriverei l'immagine che ho di Dio. Cioè, io mi metto alla presenza di un mistero, ma ho delle immagini, ho formato delle aspettative. E soprattutto in questo senso ci viene in aiuto la psicanalisi e la psicologia. Abbiamo la tendenza di riprodurre in ciascuna situazione, in ciascuna relazione, quelle che sono state le esperienze fondative delle nostre relazioni primarie. E quando ci si indirizza a Dio è bene capire, poiché appunto si parla di un mistero, se l'immagine di Dio che io ho è un padre buono o un padre cattivo. Se mio padre è stato un padre cattivo, difficilmente pregando Dio nella figura di padre riuscirò ad avere una relazione di fiducia. Quindi padre buono, padre cattivo, madre buona, madre cattiva, padre indifferente, madre assente, fratello, sorella. Quindi ripercorrere, in un certo senso analizzare queste modalità di relazione che tendiamo a riprodurre e a proiettare anche su Dio. Un padre gesuita in Canada amatissimo, magnifico, anziano, usava durante la preghiera eucaristica rivolgersi a Dio dicendo, e Dio era giamaicano, canadese, quindi, e Dio che è padre e madre e molto più di qualsiasi cosa possiamo mai immaginare. E questo lo ripeteva, e questo apriva degli spazi magnifici, perché qualsiasi cosa di più di qualsiasi immaginazione noi possiamo avere. Dopodiché, con San Tommaso d'Aquino sappiamo che qualsiasi idea di Dio non può che essere un'analogia che deriva dal fatto che noi siamo incarnati e quindi il mistero non lo conosceremo mai. Ma aprirsi al mistero di un'immagine che non conosciamo è molto importante. E molto di più di qualsiasi cosa possiamo mai immaginare. Ora Sant'Ignazio, la preghiera preparatoria, suggerisce di recitare una breve preghiera. L'unico elemento questo che si mantiene costante per l'intero percorso delle 4 settimane di esercizio. Cami, punti, preludi, colloqui, tutto cambia, si sposta, le settimane cambiano, la preghiera preparatoria rimane sempre questa. E Ignazio, e anche qui magari andando avanti ciascuno capirà se qual è la sua relazione col linguaggio spagnolo del Cinquecento. A me sembra di entrare in una favola e quindi sta anche un po' troppo patriarcale, un po' troppo monastico, e già non mi disturba, ma magari uno è un po' disturbato da questo aspetto qua. E questa preghiera preparatoria proprio esprime questa attitudine cavalleresca, ma insomma, e recita.